Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi Cristo, luce del mondo, e la sua manifestazione alle genti. Nel giorno di Natale il messaggio della liturgia suonava così: Hodie descendit lux mania super terram, oggi una grande luce discende sulla terra. A Betlemme, questa grande luce apparve a un piccolo nucleo di persone, un minuscolo resto di Israele, la Vergine Maria, il suo sposo Giuseppe e alcuni pastori. Una luce umile, come nello stile del vero Dio, una fiammella accesa nella notte, un fragile neonato che vacisce nel silenzio del mondo. Ma accompagnava questa nascita nascosta e sconosciuta l'inno di lode delle schiere celesti che cantavano gloria e pace. Così quella luce, pur modesta nel suo apparire sulla terra, si proiettava con potenza nei cieli. La nascita del re dei Giudei era stata annunciata dal sorgere di una stella visibile da molto lontano. Fu questa la testimonianza di alcuni magi giunti da Oriente a Gerusalemme poco dopo la nascita di Gesù al tempo del re Erode. Ancora una volta si richiamano e si rispondono il cielo e la terra, il cosmo e la storia. Le antiche profezie trovano riscontro nel linguaggio degli astri. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele, aveva annunciato il vicente pagano Balaam, chiamato a maledire il popolo di Israele e che invece lo benedisse perché, gli rivelò Dio, quel popolo è benedetto. Crommazio di Aquileia, nel suo commento al Vangelo di Matteo, mette in relazione Balaam con i magi. Scrive: quelli profetizzò che Cristo sarebbe venuto, costoro lo scorsero con gli occhi della fede. E aggiunge un'osservazione importante: la stella era scorta da tutti, ma non tutti ne compresero il senso. Allo stesso modo, il Signore, il Salvatore nostro, è nato per tutti, ma non tutti lo hanno accolto. Appare qui il significato nella prospettiva storica del simbolo della luce applicato alla nascita di Cristo. Esso esprime la speciale benedizione di Dio sulla discendenza di Abramo, destinata ad estendersi a tutti i popoli della terra. L'avvenimento evangelico che ricordiamo nell'Epifania, la visita dei magi al bambino Gesù a Betlemme, ci rimanda così alle origini della storia del popolo di Dio, cioè alla chiamata di Abramo. Siamo al capitolo 12 del libro della Genesi. I primi 11 capitoli sono come grandi affreschi che rispondono ad alcune domande fondamentali dell'umanità: qual è l'origine dell'universo e del genere umano? Da dove viene il male? Perché ci sono diverse lingue e civiltà? Tra i racconti iniziali della Bibbia compare una prima alleanza stabilita da Dio con Noè dopo il diluvio. Si tratta di un'alleanza universale che riguarda tutta l'umanità, il nuovo patto con la famiglia di Noè e insieme patto con ogni carne. Poi, prima della chiamata di Abramo, si trova un altro grande affresco, molto importante per capire il senso dell'Epifania, quello della Torre di Babele. Afferma il testo sacro che in origine tutta la terra, aveva una sola lingua e le stesse parole. Poi gli uomini dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. La conseguenza di questa colpa di orgoglio, analoga a quella di Adamo ed Eva, fu la confusione delle lingue e la dispersione dell'umanità su tutta la terra. Questo significa Babele, e fu una sorta di maledizione simile alla cacciata dal paradiso terrestre. Ma a questo punto inizia la storia della benedizione, con la chiamata di Abramo. Incomincia il grande disegno di Dio per fare dell'umanità una famiglia, mediante l'alleanza con un popolo nuovo, da Lui scelto perché sia una benedizione in mezzo a tutte le genti. Questo piano divino è tuttora in corso e ha avuto il suo momento culminante nel mistero di Cristo. Da allora sono iniziati gli ultimi tempi, nel senso che il disegno è stato pienamente rivelato e realizzato in Cristo, ma chiede di essere accolto dalla storia umana, che rimane sempre storia di fedeltà da parte di Dio e purtroppo anche di infedeltà da parte di noi uomini. La stessa Chiesa, depositaria della benedizione, è santa e composta di peccatori, segnata dalla tensione tra il già e il non ancora. Nella pienezza dei tempi Gesù Cristo è venuto a portare a compimento l'alleanza. Lui stesso, vero Dio e vero uomo, è il sacramento della fedeltà di Dio al suo disegno di salvezza per l'intera umanità, per tutti noi. L'arrivo dei Magi dall'Oriente a Betlemme per adorare il neonato Messia è il segno della manifestazione del Re universale ai popoli e a tutti gli uomini che cercano la verità. È l'inizio di un movimento opposto a quello di Babele, dalla confusione alla comprensione, dalla dispersione alla riconciliazione. Scorgiamo così un legame tra l'Epifania e la Pentecoste. Se il Natale di Cristo, che è il capo, è anche il Natale della Chiesa, suo corpo, noi vediamo nei Magi i popoli che si aggregano al resto di Israele, preannunciando il grande segno della Chiesa poliglotta, attuato dallo Spirito Santo 50 giorni dopo la Pasqua. L'amore fedele e tenace di Dio, che mai viene meno alla sua alleanza di generazione in generazione, è il mistero di cui parla San Paolo nelle sue lettere, anche nel brano della lettera agli Efesini poc'anzi proclamato. L'Apostolo afferma che tale mistero gli è stato fatto conoscere per rivelazione e lui è incaricato di far conoscerle a tutte le genti. Questo mistero della fedeltà di Dio costituisce la speranza della storia. Certo, esso è contrastato da spinte di divisione e di sopraffazione che lacerano l'umanità a causa del peccato e del conflitto di egoismi. La Chiesa in questa storia è al servizio di questo mistero di benedizione per l'intera umanità, di questo mistero della fedeltà di Dio. La Chiesa assolve appieno la sua missione solo quando riflette in se stessa la luce di Cristo Signore, e così è di aiuto ai popoli del mondo sulla via della pace e dell'autentico progresso. Infatti, resta sempre valida la parola di Dio rivelata per mezzo del profeta Isaia: le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Quando il profeta annuncia a Gerusalemme, si compie nella Chiesa di Cristo: cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Con Gesù Cristo la benedizione di Abramo si è estesa a tutti i popoli, alla Chiesa universale come nuovo Israele che accoglie nel suo seno l'intera umanità. Anche oggi, tuttavia, resta in molti sensi vero quanto diceva il profeta: nebbia fitta avvolge le nazioni, la nostra storia. E non si può dire infatti che la globalizzazione sia sinonimo di ordine mondiale, tutt'altro. I conflitti per la supremazia economica e l'accaparramento delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime rendono difficile il lavoro di quanti ad ogni livello si sforzano di costruire un mondo giusto e solidale. C'è bisogno di una speranza più grande che permetta di preferire il bene comune di tutti al lusso di pochi e alla miseria di molti. Questa grande speranza può essere solo Dio, non un qualsiasi Dio, ma quel Dio che possiede un volto umano. Il Dio che si è manifestato nel bambino di Betlemme e nel crocifisso risorto. Se c'è una grande speranza, si può perseverare nella sobrietà. Se manca la vera speranza, si cerca la felicità nell'ebbrezza, nel superfluo, negli eccessi, e si rovina se stessi e il mondo. La moderazione non è allora solo una regola ascetica, ma anche una via di salvezza per l'umanità. È ormai evidente che soltanto adottando uno stile di vita sobrio, accompagnato dal serio impegno per un'equa distribuzione delle ricchezze, sarà possibile instaurare un ordine di sviluppo giusto e sostenibile. Per questo c'è bisogno di uomini che nutrano una grande speranza e possiedano perciò molto coraggio. Il coraggio dei magi, che intrapresero un lungo viaggio seguendo una stella e che seppero inginocchiarsi davanti ad un bambino e offrirgli i loro doni preziosi. Abbiamo tutti bisogno di questo coraggio ancorato a una salda speranza. Ce lo ottenga Maria, accompagnandoci nel nostro pellegrinaggio terreno con la sua materna protezione. Amen. Nella chiamata dei magi a Betlemme, Dio ha manifestato le primizie della vocazione di tutti i popoli alla fede. Noi che ci abbiamo beneficiato di questo grande dono, ci rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza.
Dominum oremus.
Pour les jeunes églises, comme pour les églises d'antique tradition, afin qu'elles grandissent ensemble et qu'elles se soutiennent fraternellement dans le souci commun d'éduquer de nouvelles générations de disciples et d'apôtres de l'Évangile.
Dominum oremus.
Für den heiligen Vater Papst Benedikt den 16., für die Hirten des Volkes Gottes und ihre Mitarbeiter, dass sie nach dem Vorbild der jungfräulichen Gottesmutter den nahen und den fernstehenden Christus zeigen, der das wahre Licht der Welt ist.
Dominum oremus.
Kwa ajili ya watu wa utamaduni na wa utafiti wa kisayansi, ili wafahamu kutambua alama za Mungu katika uumbaji, na kama mamajusi watakatifu, wajiweke wazi kwa karama ya ukweli wote mzima.
Dominum oremus.
Sa araw-araw na pakikitungon natin sa isa't isa sa pamamahagi ng ating mga kasayahan at kalungkutan, naway madama natin ang walang hanggang kabutihan at kalinga ng Diyos sa ating buhay.
Dominum oremus.